Di Radio Onda Rossa possiamo andare a cominciare la lettura dei giornali, cominciando come sempre dalle prime pagine, andando anzitutto a dare un'occhiata a quelli che sono temi, toni e titoli che campeggiano sulle aperture dei giornali. Temi, toni e titoli che sono piuttosto diversi fra loro, come vedremo, sono varie, insomma abbastanza variegata e anche interessante l'offerta informativa di oggi. Si parla anzitutto di delle banche. Si parla di banche perché si parla dell'offerta di Unicredit di assorbire la BPM, ed è un'offerta da 10 miliardi e che sicuramente andrebbe, in caso di esito positivo, a modificare in maniera non indifferente gli equilibri bancari e quindi anche finanziari ed economici nel nostro paese. C'è questo, c'è ovviamente anche in concomitanza con la giornata ovviamente internazionale di lotta contro le violenze di genere, la condanna per uno dei tanti femminicidi di questi anni, forse uno dei più, se non dei più efferati, certo di quelli che ha più colpito l'attenzione, quello di l'assassino di Giulia Tramontano, è stato condannato all'ergastolo, o il compagno omicida, stessa pena si chiede per l'omicida di Giulia Cecchettin. E poi ancora si discute molto stamattina del Movimento 5 Stelle, che è reduce dalle giornate dello scorso fine settimana, dove il Movimento 5 Stelle ha sostanzialmente abbandonato anche ufficialmente Beppe Grillo, con la grande kermesse del Palazzo delle Esposizioni, ma insomma la situazione non sembra essere ancora tranquillizzata, anzi forse tutto il contrario. E poi abbiamo gli Stati Uniti con le prime dichiarazioni da quasi presidente di Donald Trump e, ma questo si sapeva ovviamente, i guai giudiziari del neopresidente, che sono stati spostati alla fine del mandato, quindi fra 4 anni. C'è spazio poi anche ovviamente per le guerre ancora in corso, sia il Medio Oriente sia l'Ucraina. Detto questo, cominciamo con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre con una grande foto o notizia relativa appunto ai femminicidi, Impagnatiello all'ergastolo e per Turetti la stessa richiesta. Ergastolo per l'assassino di Giulia Tramontano ed ergastolo è la richiesta di condanna per l'omicida di Giulia Cecchettin, la sentenza e la requisitoria del PM. Poi, a margine di questo, ci sono anche le polemiche politiche di questi giorni, reati contro le donne, su migranti e violenze, l'affondo di Meloni. Anche se insomma, né diciamo Impagnatiello né Turetta ci sembrano dei migranti, ma vabbè. Poi abbiamo l'altra grande notizia del giorno, quella relativa a Unicredit. Unicredit offre 10 miliardi per BPM, muro del governo che si oppone, no di Salvini, Giorgetti evoca il Golden Power. Che succede? Ce lo spiega in poche parole Daniele Manca. non è solo un'operazione industriale e finanziaria l'offerta d'acquisto e scambio lanciata da Unicredit sul banco BPM. Da un lato si tratta di una sveglia e di una scossa all'Europa, dall'altro di un cambio significativo nel mondo del credito italiano, quello che assicura a famiglie e imprese il flusso di denaro che permette lo sviluppo del paese. Sul fronte continentale, la banca guidata da Andrea Orcella, appunto Unicredit, ha annunciato in questi mesi un investimento anche nell'istituto tedesco Commerzbank, che è un'importantissima banca che si occupa, parole povere, del credito alla piccola e media impresa in Germania, e questa cosa non è molto piaciuta ai tedeschi, a dire il vero. E se già con l'operazione banco nascerebbe la maggiore banca europea, a maggior ragione le dimensioni sarebbero ancora più importanti con Commerzbank, posto che si superino le perplessità del governo tedesco. In una situazione geopolitica così in movimento, scrive Manca, dall'invasione russa dell'Ucraina al Medio Oriente all'attesa ansiosa della presidenza Trump, l'Unione Europea deve mostrare di saper uscire dallo stadio dei dibattiti. E questo perché, insomma, c'è una linea di pensiero abbastanza condivisa che ritiene necessario, insomma, necessaria la concentrazione sia finanziaria sia industriale, e questo è o sarebbe avvantaggiato appunto da fusioni di questo tipo. Al di là di questo, però, al di là delle posizioni e delle idee che si possono avere, mancaci da alcuni dati che sono effettivi, non è che si possono mettere in un angolo. 15 anni fa il prodotto interno lordo europeo era simile a quello americano, nota Manca, oggi quello statunitense è superiore dell'80% e con 100 milioni in meno di abitanti. Per non parlare della Cina, il rischio di essere vaso di coccio fra le due superpotenze per l'Europa è abbastanza forte. Passare il tempo a rimproverare Bruxelles può far guadagnare qualche voto, ma dimenticare che sono i paesi a fare l'Europa significa illudersi. E poi ci sono, insomma, tutta una serie di dettagli tecnici, probabilmente agibili solo per chi un po' mastica la materia, però ecco, i concetti principali ci pare siano questi. Quindi abbiamo Movimento 5 Stelle intervista a Conte che dice sia un altro voto, così Grillo offende tutti gli iscritti, un altro voto dopo quello che ha certificato la nascita del nuovo Movimento 5 Stelle domenica scorsa. Ne parla Emanuele Buzzi in un commento a titolo "Le mosse sul quorum, l'elevata e l'ultima trincea". Dopo la cacciata di domenica, Beppe Grillo chiede formalmente la ripetizione del voto. L'obiettivo è far mancare il quorum. Il simbolo è suo, nota Toninelli. E poi abbiamo gli Stati Uniti, e cade l'accusa a Trump per l'assalto a Capitol Hill. Ovviamente, poi Aldo Cazzullo che ci parla di Musk e dell'impero e della nuova Roma sognata negli USA. Credo che possiamo andare un po' oltre. Mentre per quanto riguarda il Medio Oriente, sulla tregua in Libano, ore decisive, scrive Davide Frattini, atteso l'annuncio di Biden e Macron. Così il Corriere della Sera. Repubblica, anche qua abbiamo fotonotizia per Impagnatiello, ergastolo per Impagnatiello, non è vendetta, dicono i genitori di Giulia. E poi il titolo principale però è dedicato al cosiddetto risico del credito, la sfida delle banche, titola Repubblica, blitz di Unicredit su BPM, operazione da 10 miliardi, così rischia di saltare il terzo polo su MPS, su Monte dei Paschi di Siena. Una mossa non concordata, dichiara il governo, mentre l'amministratore delegato Orcella di Unicredit dice l'Europa ha bisogno di istituti più forti. No di Salvini, intervenga Banca Italia, Giorgetti valuta il Golden Power, cioè la possibilità per il Ministero dell'Economia di stoppare in caso questa proposta. E poi c'è un commento dal titolo Le regole del mercato di Francesco Manacorda, in cui si segnala come, diciamo, il mercato va bene sempre quando è a proprio favore, o insomma quando lo fanno i propri amici, altrimenti diventa un problema. Questo no, non vale certo solo per l'oggi. Quindi la politica interna con Massimo Recalcati che affronta la questione 5 Stelle, il travaglio che consuma l'eredità politica, qui la lettura è visto chi scrive, tutta o molto psicoanalitica, tanto Grillo fa ricorso, il voto è da ripetere, Conte urla al sabotaggio. Ancora sulla politica interna, sulla manovra e scontro sul canone Rai che divide la maggioranza, strappo di Forza Italia. E poi anche qui, vabbè, l'archiviazione per Trump per l'assalto a Capitol Hill, mentre Timothy Garton Ash ci scrive sulla Merkel, di cui è uscita l'autobiografia, che cosa resta della Merkel? Una leader incompiuta. Beh, diciamo una serie di ottime relazioni ad est dell'Europa, diciamo, anzitutto. Poi ci sarebbe anche stata la Grecia qualche tempo fa, insomma. Se ne può discutere dell'eredità politica della Merkel. Il manifesto, qui il titolo principale invece è tutto per il Movimento 5 Stelle, estrema attenzione da parte del manifesto al Movimento 5 Stelle, il Conte 2 è il titolo, la foto vede un Conte di spalle parlare alla platea del Palazzo dei Congressi. Al Movimento 5 Stelle non basta un voto online, ne serve un secondo. Grillo usa il suo potere di ancora garante e ottiene di rifare tutto, spera nell'astensione per far cadere Conte, ma la presa dell'ex premier sul partito è ormai salda, meno chiaro è dove lo porterà. E poi Giuliano Santoro, che è grillologo da tempi antichi, parla il nuovo Movimento 5 Stelle, la scelta è fatta, con la destra no. Beh, in Rai non sembrerebbe proprio questa cosa, però vabbè, l'importante è avere tanta fiducia e sperare, anche se poi, come è noto, diciamo, chi spera spesso non fa una bella fine. In taglio alto abbiamo Libano-Israele, la tregua è vicina, tregua fra virgolette, Biden e Macron pronti all'annuncio, ma Beirut rischia di cadere in trappola. E su questo interviene anche Tajani dal G7 dei ministri degli esteri di Fiuggi. Cioè, sapete che c'è un G7 a settimana, presente, anzi che questo tutto sommato, quello dei ministri degli esteri, ha anche una sua valenza in fondo. E Tajani dice che ha fiducia nel cessate il fuoco. Di Unicredit abbiamo detto, sullo sciopero generale di venerdì il garante suggerisce a Salvini di precettare. E poi abbiamo l'India, visto che poi più tardi parleremo sia di comunità bangladese in Italia, proprio qui a Roma, sia di Sri Lanka, insomma facciamo quasi tutto il subcontinente indiano. Scrive Matteo Miavaldi, Priyanka trionfa al seggio di famiglia, i Gandhi in Parlamento diventano tre e la destra indù trema. Per quanto riguarda le culture, due incontri interessanti, quello con Fatima Wassak, autrice ecofemminista che sarà a Milano alla Fondazione Feltrinelli, e quello con Luen Yang che parla della comunità sino-americana e dei sentimenti degli adolescenti. Così la lettura della prima pagina del manifesto. Avvenire apre ancora sul Medio Oriente, un'alba di tregua. Oggi Israele dovrebbe approvare il cessate il fuoco con Hezbollah, ma l'ultradestra frena. Con le guerre il mercato delle armi sempre più florido, crescono ricavi e investimenti. Per il Libano decisiva la mediazione americana e francese, fine dei combattimenti 36 ore dopo la firma. Sempre le guerre in Ucraina, Mosca pronta a trattare, ma intanto recluta nello Yemen. Poi abbiamo la giornata contro la violenza di genere, le parole di Mattarella, proteggere le donne non si fa abbastanza. E ancora, poi magari avremo modo di leggerlo dopo, un'interessante riflessione di Milena Santerini sulla Corte Penale Internazionale e Netanyahu. Un uomo non è mai un intero popolo, scrive Milena Santerini. Sembrerebbero banalità, ma diciamo siamo in un periodo in cui anche le banalità a volte vanno sottolineate. E poi per il resto mi pare che le altre questioni sono quelle che abbiamo già affrontato altrove. Il Messaggero, anche il Messaggero apre, diciamo, sul Medio Oriente, ma qui più in particolare su Netanyahu. Netanyahu salva condotto G7, Libano, il premier di Israele è favorevole alla tregua, oggi vertice di governo, l'ultradestra si oppone, Tajani affuggi con i grandi, cerca Tajani affuggi con i grandi, sembra un bambino che hanno invitato al tavolo della sposa, cerca un compromesso per evitare il mandato d'arresto dell'AIA. Poi sull'Ucraina rispunta il piano di Parigi e Londra, truppe in Ucraina, quindi vabbè, il Movimento 5 Stelle abbiamo detto, c'è un editoriale di Paolo Balduzzi sul segnale di Trump ai mercati per quanto riguarda la nomina a segretario al tesoro di Scott Bessent, ricchissimo consigliere economico di Trump, fondatore dell'hedge fund Key Square Group, già partner di Soros negli anni 90, quello che era il fratello del demonio, succede anche questo. E poi di nuovo tra il 2011 e il 2015, durante il difficile periodo che seguì gli anni della grande recessione. Secondo Paolo Balduzzi, forse è questa la vera notizia. Si tratta di un personaggio poco gradito a Musk, che nei giorni scorsi lo aveva criticato appoggiando per quella posizione un candidato diverso. Succedere all'attuale segretario al tesoro Janet Yellen non sarà certo facile. La Yellen è stata è una docente di Berkeley, presidente della Federal Reserve fra il 2014 e il 2018, una carriera accademica e politica invidiabile. E però dice anche questo Obessent, tutto sommato appare una persona competente, a differenza, diciamo, di molti altri candidati o nominati ultimamente. Bessent appartiene a una tradizione liberista e deregolatrice che del commercio mondiale deve avere per forza una buona opinione. Bessent infatti descrive dazi e tariffe, a cui non è contrario, come strumenti di negoziazione con i partner commerciali, che è un'espressione diversa da strumenti di aggressione. Più che un aperto conflitto, quindi, e se è permesso il parallelismo, si prospetterebbe qualcosa di più simile a una guerra fredda, la quale nonostante tutto porta a un lungo periodo di relativa pace e di sviluppo economico e tecnologico. Non si tratta tratta solo di un capzioso gioco di parole proprio da un ex uomo di Wall Street, Bessent dovrebbe essere in grado di realizzare come una vera guerra commerciale in un momento di estrema e drammatica incertezza mondiale può far male anche agli stessi americani, sia in termini di incertezza dei rendimenti, sia in termini di prezzi elevati. Buone notizie per noi europei, ce lo auguriamo, ma senza eccedere in ottimismo. Parole abbastanza competenti ed equilibrate, quelle di Balduzzi. Certo, bisognerà capire sull'economia, sul tesoro, sui dazi e su tutto il resto, che relazione ci sarà fra le sparate elettorali e poi le politiche concrete. I primi 4 anni di Trump, che hanno tutti dimenticato, furono anni in cui si faceva tutto e il contrario di tutto nel giro anche di pochi giorni, a volte di poche ore. Vedremo un po'. Le altre cose, anche qui una foto notizia della madre di Giulia Tramontano in lacrime in tribunale. E poi anche qui, anzi qui ancora più che sugli altri quotidiani, spazio per il diverbio fra Forza Italia e Fratelli d'Italia sulla RAI. Sulla RAI Fratelli d'Italia si oppone al taglio del canone, impasse manovre. I ministri azzurri disertano il Consiglio dei Ministri, manca l'accordo sugli emendamenti e sulla giustizia. Così la prima pagina del Messaggero. Ancora per quel che concerne le altre testate, ecco che adesso non le troviamo, ma le ritroviamo qui subito. E le altre grandi testate nazionali, tutto sommato, aprono tutte su BPM e sull'offerta di Unicredit per 10 miliardi. Il Fatto Quotidiano, chiaramente, è tutto preso dalle questioni interne al Movimento 5 Stelle. I giornali di destra invece sono tutti presi dalle parole di Giorgia Meloni su immigrati e violenza di genere. Il Sole 24 Ore ha grande spazio chiaramente per Unicredit, e questo non poteva essere altrimenti. Anche un grande spazio però per il rapporto Mediobanca sull'industria della difesa. Il mondo spende, scrive il quotidiano di Confindustria, 2.443 miliardi di dollari l'anno per armamenti. E arriva l'accusa di Papa Francesco. I paesi ipocriti parlano di pace, ma guadagnano con le armi. E poi fra le altre cose divertenti c'è uno studio sul trasporto in città: vincono le automobili, la sostenibilità solo per i benestanti, potremmo dire. E l'Unità apre con Netanyahu che se la prende con Arez, Bibi contro la stampa di opposizione, assalto ad Arez. E infine il dubbio, come sempre chiudiamo con questioni relative alla giustizia, è scontro toghe politico, ora il governo è diviso, congelato il decreto, stop in Consiglio dei Ministri alla norma sui magistrati che non si astengono, Forza Italia contro la linea dura della Lega. Poi c'è un'intervista a Silvana Arbia, magistrato dalla grande esperienza internazionale, che chiede che nessuno ridicolizzi il lavoro della Corte Penale Internazionale. Mentre Davide Vari, a proposito di quanto scriveva l'Unità prima, parla della censura contro Arez e il suicidio politico di Israele. La decisione di Netanyahu di Netanyahu di boicottare Haaretz, il più libero e progressista tra i giornali israeliani, è il manifesto di un governo che sta costruendo uno stato di guerra permanente. L'articolo prosegue all'interno e lo vedremo sicuramente più tardi. Con con la prima pagina del Dubbio abbiamo concluso la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata alla lettura delle prime pagine, breve intermezzo musicale e poi passiamo a vedere gli articoli all'interno dei quotidiani.
Persone sicure per fedeltà, dagli occhi come diamanti, che strano, dovevo cadere con te, davvero speravo in qualcosa di meglio. C'è chi ha poca fortuna in amore, non merito certe avventure, da poco, da niente, da fine stagione. Domani, stasera, ti lascio un messaggio. Domani, adesso, ti scrivo così. Vai via dalla mia vita, basta. Con te voglio farla finita della mia vita. Detesto i tuoi giri e i tuoi guai. Quante parole sul tema l'infedeltà, ho voglia di andare a dormire da sola, sognarmi sdraiata con creme su spiagge infuocate dal sole d'Oriente. Con te voglio farla finita. Domani, stasera, ti lascio un messaggio. Domani, adesso, ti scrivo così.
Allora, le 9 trascorse da 2 minuti, questa è sempre Radio Onda Rossa e noi possiamo andare a cominciare anche la seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Iniziamo con Repubblica e con il Corriere della Sera, scusate, e iniziamo, diciamo, con quelle che vengono considerate le notizie principali dal Corriere, poi magari diciamo quelle teoricamente secondarie, ma che spesso secondarie non lo sono, le leggeremo più tardi. Allora, iniziamo con quella che viene definita la battaglia del credito, che tutto sommato è spiegata in maniera abbastanza esauriente. Risico allo sportello. Unicredit vuole il banco BPM per oltre 10 miliardi. Il no di Salvini, l'operazione tramite scambio di azioni, non abbiamo ambizioni sul monte dei Paschi, a sua volta legato a BPM. I protagonisti quali sono, secondo il Corriere? Sono ovviamente Andrea Orcella, amministratore delegato di Unicredit, che ha giocato d'anticipo, servono istituti più grandi, e poi ovviamente dall'altra parte l'amministratore delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, definito il banchiere del rilancio, pronto alla trincea. La capitalizzazione della banca che dirige è cresciuta 7 volte con la sua guida. Il timone da 10 anni ha trasformato la Popolare di Milano in un leader di mercato. Il governo, come abbiamo visto, non è per nulla contento, almeno al momento della situazione. Giorgetti minaccia il Golden Power, cioè l'utilizzo del Golden Power, cioè la possibilità di mettere il veto. Le voci diverse nella maggioranza. L'operazione va fermata, tuona Salvini, mentre Giorgetti, appunto, minaccia da un lato l'uso della Golden Power, dall'altro però dichiara che di essere stato informato della richiesta e che verrà valutato tutto quanto attentamente. Poi c'è Forza, e qui siamo tutto dentro la Lega. Poi c'è Forza Italia con Tajani che dichiara che non vuole intervenire su un'operazione di mercato. Insomma, ne succederanno parecchi. E questa la situazione, poi insomma viene raccontata anche sugli altri giornali, ma questo è. Quindi abbiamo l'altra grande questione della mattinata sui giornali, la violenza contro le donne. Cominciamo con le parole del Presidente della Repubblica, piuttosto dure. Mattarella, donne, misure carenti, migranti e reati a fondo di Meloni. Chissà chi risponde a chi in questo caso. Salvini si schiera con la Premier, ovviamente. Schlein critica chi nega il patriarcato. E poi c'è un'intervista a una capitana dei carabinieri che denuncia come fra i giovanissimi crescano i comportamenti possessivi e invita le ragazze a capire che questo non è amore. Poi da diciamo le grandi questioni generali invece alle questioni giudiziarie e tribunalizie pratiche, purtroppo, ai noi. Iniziamo con il femminicidio di Giulia Tramontano. Ergastolo a Impagnatiello che si concede alle TV la foto di Giulia in aula a Milano, vicino all'immagine anche le scarpine del bimbo che aspettava. Il pianto della mamma, della ragazza uccisa, oggi non vinciamo, abbiamo perso tutto. E poi, insomma, ovviamente parenti e amici che potete immaginare come stiano. Nella stessa pagina si dà notizia di un campione di pesi, sollevamento pesi, bronzo a Parigi, che va a processo per stupro di gruppo. L'atleta Antonino Pizzolato e tre amici accusati da una turista finlandese. Fra l'altro, diciamo, non è la prima volta, visto che sei anni fa era stato squalificato per 10 mesi con l'accusa di bullismo per aver costretto i compagni di squadra a guardare i suoi video hard. Vabbè, insomma, personaggini così. Poi dal femminicidio di Giulia Tramontano a quella di Giulia Cecchettin, anche qui identiche le richieste della Corte, premeditò tutto con crudeltà, per Turetta chiesto il carcere a vita. A Venezia le accusa del, del PM, Giulia scrisse a idee strane su tradimenti e farsi giustizia da sé. E poi anche qui, insomma, c'è un'intervista stavolta alla nonna di Giulia Cecchettin. E anche qui, insomma, quelle che sono le sue considerazioni e le sue emozioni. Poi, diciamo, terza grande notizia del giorno è la conclusione del processo di rinnovamento del Movimento 5 Stelle, quindi economia, cronaca e politica. La sfida di Grillo, ripetete le votazioni, si farà, assicura Conte, ma ci vuole sabotare. Si riaccende lo scontro, il simbolo è suo, assicura Toninelli. Esiste una volontà della base, replica Baldino, che mi perdonerete, ma questo me lo sono perso, diciamo, nel novero dei personaggi del Movimento 5 Stelle. Lunga intervista a Giuseppe Conte nella pagina successiva, che se la prende soprattutto con Grillo, schiaffeggia gli iscritti, vuole valere più degli altri. Scissioni non ne vedo. Beh, se ci fosse una scissione corposa sarebbe, diciamo, la chiosa definitiva all'ingresso del Movimento 5 Stelle nell'ambito della sinistra. Vedremo. E poi, riguardo le parole di Toninelli, l'ex premier dice: il simbolo non è suo, appartiene al movimento. Ancora le mosse del fondatore sul quorum, l'astensione come arma finale, il bis atteso entro l'8 dicembre, Grillo in un video chiederà a chi lo sostiene di non partecipare. Vabbè, e poi, diciamo, per la serie a volte ritornano, c'è Bettini che è uscito dalla sua villa in Thailandia, ci dice quanto bene si potrà fare col Movimento 5 Stelle. Bettini e Salvini, diciamo, sono i due personaggi della politica italiana che dove passano loro non cresce più l'erba, ma non ci cresce per secoli. Passiamo a cose più serie. Ancora la Presidenza della Repubblica attivissima in questo momento sui migranti, più tempo alle corti d'appello. L'input del Quirinale. Fiducia sui decreti flussi, protestano le opposizioni. E poi abbiamo gli esteri, con la Romania, dove è shock alle presidenziali, in testa il nazionalista filorusso, che è filorusso però vuole annettersi la Moldavia, quindi, diciamo, andrebbe subito in concorrenza col suo attuale sponsor e finanziatore, che è Putin. Comunque, testa il nazionalista filorusso, che oltre a essere nazionalista e filorusso è un estremista di destra, giustamente uno per capirci che non ce l'ha soltanto con l'aborto, ma anche con il parto cesareo, per capire un po' il personaggio. Sorpresa, Georgescu al primo turno, al ballottaggio sfiderà la pro Europa, Lasconi, Elena Lasconi. È vero che è in testa col 20% e poco più dei voti, ma questo è quanto. Quindi abbiamo il Medio Oriente, tregua in Libano, Israele decide, Hezbollah pronta a ritirarsi, ore decisive per la fine degli scontri, Netanyahu deve superare l'opposizione degli oltranzisti. E poi c'è un'intervista al ministro degli esteri libanese Habib, che dice la Francia sia garante, vorremmo anche l'Italia e l'Occidente ci dia un aiuto per rinforzare l'esercito. E quindi, insomma, perché attualmente sostanzialmente l'esercito libanese è qualcosa di poco più che teorico e nulla può nei confronti delle milizie di Hezbollah. E la richiesta è proprio questa da parte dell'attuale ministro, cioè rinforzare la compagine statuale libanese. Pronti 10.000 uomini, assicura, noi vogliamo l'accordo perché i libanesi vogliono la pace, il 90% di loro la vuole. Vedremo un po', qua si parlano tutti di tempi rapidissimi. Vedremo. Poi mi pare che le cronache politiche nazionali e internazionali per quanto riguarda il Corriere finiscono qui, e allora a questo punto possiamo chiudere l'edizione odierna del Corriere, non senza prima un piccolo accenno su un'inchiesta della Fondazione Migrante, un rapporto della Fondazione Migrantes e della Caritas su gli stranieri, l'invasione che non c'è. Da 10 anni dati dell'immigrazione stabili, 5 milioni di cittadini venuti da altri paesi, ma è duro integrarsi senza la cittadinanza e c'è molto da fare su scuola e lavoro. 9:17, dalle colonne del Corriere ci trasferiamo adesso a quelle di Repubblica, anche qui come sul Corriere tutta l'apertura, tutte le pagine iniziali sono dedicate al blitz di Unicredit su BPM, ma non è che si aggiunga molto a quello che scrive il Corriere. Ci sono le varie prese di posizione interne alla politica e quindi diciamo l'attesa. Poi è un risico, probabilmente un'espressione stavolta non usata in maniera scorretta, perché in questo mondo di acquisizioni, di OPA e di richieste, finanze, economia e politica sono talmente intrecciate che i tempi si fanno lunghi. Basti pensare al tentativo da parte di Unicredit di comprare Commerzbank in Germania, che è ancora diciamo in fieri, perché bisogna aspettare che cosa decide il governo tedesco. Quindi, detto questo, si passa alle tensioni interne al governo, che Repubblica racconta e testimonia sempre, però forse oggi o almeno in questi giorni sono più effettive del solito. Si parla anzitutto di canone Rai, lo scontro sul canone Rai paralizza la manovra, Forza Italia diserta il Consiglio dei Ministri, la Lega insiste con un emendamento al DL Fisco in Senato. Gli azzurri bloccano i lavori e chiedono il ritiro. Salvini rilancia la flat tax, l'esecutivo teme un inciampo in aula. Stoppa le norme su temi estranei al decreto, tensioni sulla Lombardia, i leghisti lamentano, pure Fratelli d'Italia rema contro. E la Meloni è irritata con i suoi vice, basta, diamo un'immagine di maggioranza litigiosa, e c'è anche un'intervista a un alto responsabile di Forza Italia, un deputato, Alessandro Cattaneo, che sostanzialmente critica il governo in maniera felpata, ma lo fa. Poi dalla Rai e dalla manovra si passa alle politiche migratorie, sui migranti più tempo alle corti d'appello, cambiate il decreto per evitare lo stop. Oggi il voto di fiducia dopo un ritorno lampo in commissione del testo flussi. Un pasticcio, dice l'opposizione, confusione nell'Unione Europea per Nordio. Tutto questo mentre il Quirinale incassa la modifica in extremis, parlandone come di una correzione di buonsenso, ma anche insomma di una mezza, se non è una sberla, una mezza sberla al governo questa qui, per dare ai magistrati il tempo di organizzarsi. Il ministero pensava a una circolare, ma gli uffici del Colle hanno consigliato una norma. Insomma, ci sono loro che fanno le leggi, perché evidentemente non tutti nei ministeri le sanno fare. E il Medio Oriente, Libano verso il cessate il fuoco, ma pesa il patto segreto USA-Israele. Dopo il sì di Beirut alla proposta del mediatore americano, anche Netanyahu dichiara di aver accettato il quadro generale. Oggi l'annuncio di Biden e Macron, dicono diversi media. Resta il nodo degli interventi di Israele in caso di violazioni dei miliziani. Anche Repubblica, come il Corriere, intervista Abdallah Rashid Bouhabib, ministro degli esteri libanese, che ieri era a Roma. Siamo pronti a firmare l'accordo, l'IDF fermi i suoi raid, il nostro esercito e UNIFIL avranno più uomini per disarmare Hezbollah e noi proveremo a indire nuove elezioni. Infine, da Israele, ma ne parleremo in conclusione dalle colonne del Dubbio, il governo boicotta la voce critica di Arez, il premier chiude i rapporti con il giornale e blocca i contratti pubblicitari. E che cos'altro per quanto riguarda Repubblica? Non molto, a dire il vero, perché poi diciamo le questioni, le altre questioni le abbiamo già affrontate prima. Sicuramente però nella pagina, anzi nelle pagine dedicate ai femminicidi e alla violenza di genere, non possiamo non segnalare da Parigi, anzi dalla Francia, la richiesta di 20 anni di carcere per il marito di Gisèle Pelicot. La pena massima, 20 anni di carcere, chiesta dai PM per Dominique Pelicot. 20 anni sono tanti, leggiamo, è un trafiletto abbastanza breve, perché sono 20 anni di una vita, qualunque sia l'età dell'imputato. Ma sono anche pochi, vista la gravità dei fatti commessi e ripetuti, ha argomentato Laure Chabot, vice PM al processo, sull'uomo che per 10 lunghi anni ha drogato e fatto violentare sua moglie Gisèle. 50 uomini sono sul banco degli imputati, oltre a Pelicot. Sono colpevole, devo pagare, ha detto l'ex marito di Gisèle. Se per lui sono stati chiesti 20 anni, i PM ne hanno invocati 17 per un altro imputato, Jean-Pierre M, definito il suo discepolo perché si è ispirato al metodo della sottomissione chimica per stordire e far stuprare la moglie. Nella prima di 3 giornate di requisitorie sono stati chiesti 10 anni per altri 11 imputati, tra le proteste degli avvocati che hanno definito sconcertante e sproporzionata la severità della pubblica accusa. Il PM e i suoi collaboratori hanno affermato che il nodo del processo è cambiare i rapporti fra uomini e donne. La sentenza attesa entro il 20 dicembre. Infine, chiudiamo con le cronache scientifiche. Un pianeta senza plastica, il mondo insegue l'ultima utopia. In Corea il vertice ONU per limitare la produzione, un'impresa finora sempre fallita. La parola va a Pierfrancesco Cerruti, ricercatore del CNR, che dice: siamo drogati da anni di spreco, cambiare costerà caro. A volte, segnala Cerruti, in un oggetto ci sono 20 polimeri diversi, così riciclare diventa difficile. Questa la lettura di Repubblica. Passiamo al manifesto, che in prima pagina apre col Movimento 5 Stelle, ma all'interno, invece in maniera simile a quella che abbiamo visto finora, ha la Unicredit che punta al banco BPM. Non c'è molto di nuovo però da questo punto di vista, per cui possiamo andare alla fine settimana del Movimento 5 Stelle, guardato con enorme attenzione dal manifesto. Voto annullato, Grillo boicotta Nova e riapre la contesa. Mossa finale del garante, dispone che le consultazioni che hanno cancellato i suoi poteri si ripetano e l'avvocato accetta la sfida. Il fondatore spera che questa volta non si arrivi al quorum del 50% più uno dei votanti. E poi Giuliano Santoro fa parlare gli eletti Patuanelli, Silvestri, Tridico, Rico e Maiorino, tutti sì, sicurissimi nel dire che il Movimento 5 Stelle va in una direzione progressista e indipendente, e sollievo da parte di PD e Alleanza Verdi Sinistra. Così diciamo la conclusione. Poi che cos'altro? Il Medio Oriente, anche qui ce ne andiamo in Libano. Atteso l'annuncio di Biden e Macron, tutti danno la tregua vicina, ma la pace è un'altra storia. Beh, già la tregua, però, insomma, sarebbe non cosa da poco, ecco. Poi sicuramente un'altra storia, ma già un piccolo passo, mi pare non indifferente, però siamo ancora tutti lì appesi. Oggi riunione del governo israeliano, mentre continuano gli scontri più o meno in tutto il Libano. Anche qui poi abbiamo le elezioni in Romania di estrema destra e filo Putin, valanga Georgescu in Romania, Dio, valanga 23%, non è che sia valanga quando uno è il 50%, però certo fa impressione che uno che dica queste cose prenda il 20 e passa per cento. Anche se in realtà poi il dato forse politico e culturale più interessante è che stiamo parlando dello spettro politico un tempo occupato dalla destra, diciamo conservatrice o moderata, come la vogliamo definire, che ora in molti luoghi, non tutti, muore o è morta e lascia spazio a questi personaggi. E, al ballottaggio dell'8 dicembre la sfida con Elena Lesconi. E poi sempre dai Balcani, ma dalla Grecia, Syriza torna nel solco di Tsipras, Famelos eletto presidente. Il manifesto racconta le primarie del partito della sinistra greca, dove è stato eletto presidente Socrates Famelos, appunto. Quindi c'è una qualche forma di ritorno alle origini. E poi che cos'altro abbiamo per quanto riguarda il manifesto? Sempre esteri, sempre elezioni dagli esteri. Il Sud America, l'Uruguay torna a sinistra sulla scia di Mujica. Ballottaggio presidenziale a Yamandu Orsi, candidato del Frente Ampio e simbolo di una rinnovata leadership latino-americana. Mentre in India Priyanka Gandhi, della dinastia dei Nehru Gandhi, trionfa al seggio di famiglia in Parlamento. I Gandhi adesso diventano tre. La destra teme l'ascesa di una nuova leader sulle orme di Indira Gandhi. So, ci si rifà un passato ormai abbastanza lontano. E segnaliamo nella pagina delle culture la lunga intervista di Francesca Maffioli a Fatima Wassak, che parla del suo ultimo libro tradotto in Italia dalle edizioni Tamu, per un ecologia pirata. E ancora l'ultima pagina del manifesto, Alex Zanotelli e Corrado Oddi ci parlano di acqua. Rispunta la privatizzazione con un emendamento al decreto ambiente. Forza Italia prova a riaprire le porte alla cessione di quote dei gestori pubblici. La destra tradisce il referendum e tenta di fare lo stesso con il nucleare. Questa la lettura del manifesto. Adesso dal manifesto ci trasferiamo sulle colonne di Avvenire. Avvenire che apre, in coerenza con quella che è la sua attenzione nel corso degli ultimi mesi, anzi degli ultimi anni, con le guerre, il conflitto in Medio Oriente, l'intesa è imminente, chi rema contro, il giorno più lungo per la tregua a Beirut, mentre dall'Ucraina, disimpegno USA, invio di truppe a Kiev, si chiede Avvenire, con Parigi ci pensa adesso anche Londra. E intanto in Russia le truppe cominciano a costare troppo, Putin fa shopping in saldo nello Yemen, i nuovi metodi di reclutamento, il regime è prossimo alla stagflazione, cioè quella terribile situazione economica in cui c'è nessuna crescita dell'economia, ma in compenso alta inflazione. E il regime prossimo alla stagflazione cerca soldati a basso prezzo e si rivolge all'esterno, prima a Pyongyang, adesso a Sanaa, grazie al supporto degli Houthi, quei simpaticissimi che impiccano gli omosessuali in piazza. per capirci. E poi che cosa abbiamo? Anche qui c'è il rapporto di Mediobanca, di cui curiosamente oggi parlano Avvenire e Il Sole 24 Ore. Il mondo in guerra, fame di armi, la spesa annua è di $306 a testa. Ancora, che cosa segnalare per quanto riguarda il giornale della CEA? Beh, ovviamente anche qui pagine sul sui femminicidi, non potrebbe essere giustamente altrimenti, però niente di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. E poi a pagina 11 si parla dell'incontro che si è tenuto a Roma tra 9 primi cittadini del Foggiano e il Dipartimento per il Sud. Sui braccianti dialogo governo-sindaci, 18 mesi per superare i ghetti. Confronto sui 200 milioni del PNRR per superare gli insediamenti informali entro il 30 giugno 2026. Ci sarà anche il supporto della Regione Puglia. L'obiettivo è velocizzare le soluzioni abitative, ma non si affronta il tema dell'integrazione. Nessun obbligo di campi container. Il primo cittadino di Manfredonia, la Marca, dice: servono case vere e accoglienza diffusa. Sempre da quelle parti, ma dalla Puglia passiamo alla Basilicata, e crisi continua per l'acqua. Da settimane servite col contagocce 29 comunità, pari a 140.000 abitanti. Senza il prelievo del fiume Basento avremmo una situazione drammatica, dice il presidente della regione, ma l'opposizione di centrosinistra chiede una commissione d'inchiesta. Basta intervenga Roma. E poi si ritorna alla Puglia per raccontare in un trafiletto che la Puglia sta aggiornando il piano antixilella e per il prossimo triennio previsti investimenti sul territorio per 15 milioni di euro. Dopodiché mi pare che non ci sia altro da segnalare. Ci sono le pagine della cultura, ma insomma oggi possiamo andare anche un po' oltre. Sul Messaggero oppure non ci sta granché di nuovo. Va segnalato come a differenza delle altre testate che abbiamo visto, l'apertura del Messaggero è in concomitanza con Avvenire, ci sono curiose concatenazioni stamattina. È tutta sul Medio Oriente e sul Libano. Dopo, però insomma niente di nuovo anche qui. Dopodiché abbiamo l'ergastolo per Impagnatiello, il processo Cecchettin e il Movimento 5 Stelle, insomma nulla di particolare. Allora, a questo punto io direi, visto che il Messaggero non ci offre granché, chiudiamo la pagina delle cronache nazionali, quindi prima di tuffarci in quelle locali, con il dubbio che affronta la questione dei contrasti fra Netanyahu e quotidiano progressista Haaretz. La decisione di Netanyahu, scrive Davide Vari sulla prima pagina del Dubbio di oggi, di interrompere ogni rapporto governativo con Haaretz, il più libero e progressista tra i giornali israeliani, non è solo un attacco alla stampa indipendente, è il manifesto di un governo che sta costruendo uno stato di guerra permanente con tanto di propaganda e censure. In questi mesi Arez non ha risparmiato nulla a Netanyahu e ai suoi, e col tempo è diventato il simbolo di una battaglia per la democrazia e la libertà di parola, il che a ben vedere lo rende il più patriottico tra i giornali, il più attento a vigilare sulla democrazia israeliana che vive una crisi senza precedenti, altro che disfattismo. L'ordine di boicottaggio invece somiglia più al tic autoritario di chi ha in mente il modello di democrazia e libertà limitata di Erdogan, Putin e Orbán. È un passo lungo il sentiero di un Israele illiberale, per citare Anna Foa, il cui libro Il suicidio di Israele è un grido d'allarme che nessuno vuole ascoltare. In gioco c'è l'idea stessa di Israele come democrazia. Anna Foa, con una lucidità rara, ricorda che quello che succede oggi in Medio Oriente è per Israele un vero e proprio suicidio, guidato da un governo che si aggrappa al suprematismo israeliano e soffoca ogni voce che osa invocare la pace. Di certo il 7 ottobre 2023 ha segnato una svolta tragica, il pogrom di Hamas ha trasformato una crisi politica e sociale in una guerra, e Netanyahu, già assediato da proteste massicce che ne chiedevano le dimissioni, ha risposto con una durezza che non ha lasciato spazio alla politica. Eppure, e questo è il punto centrale, Israele non può sopravvivere solo con le armi, non può vincere Hamas senza affrontare le sue radici, senza offrire ai palestinesi ciò che è stato loro negato per decenni. E allora cosa resta? Resta il grido di chi si oppone e di chi resiste, quegli israeliani che manifestano, scrivono e lottano contro un governo che tradisce i principi su cui Israele è nato. Resta una diaspora divisa, ma ancora legata all'idea che si possa essere qualcosa di più di un'ombra autoritaria, e resta la voce di Arez che continuerà a raccontare l'Israele che Netanyahu vuole zittire. Così così il dubbio di oggi. Con il dubbio chiudiamo la lettura delle cronache nazionali e internazionali, e passiamo e chiudiamo con con le cronache di Roma. Cominciamo con la cronaca di Roma del Messaggero, che apre a 9 colonne sulla Nomentana: raffica di multe agli automobilisti incolpevoli, traffico sulla preferenziale per i lavori, ma le telecamere sono rimaste accese, boom di verbali. Questa è una cosa che fa arrabbiare, diciamo, gli automobilisti che ci sono passati, ma indigna mostruosamente il Messaggero. E beh, certo, bisognerà affrontare i ricorsi e tutto quanto con quello che ne sappiamo. Questioni un po' più serie. Esplode quella che il Messaggero definisce la favela occupata, 300 persone in fuga dall'inferno di Torcerbara, nei 6.000 metri del capannone dell'ex poligrafico di via Melibeo, decine di famiglie rom, nube sul quadrante est della città, scatta l'ordinanza del sindaco. E ancora un'ottantina di minori sono stati accolti dai volontari dell'associazione Casale Caletto. La rabbia di chi abita in zona. Poi le multe ingiuste alle auto sul cantiere della Nomentana, l'abbiamo detto. Abbiamo l'annuncio del comune su 10 centri antiviolenza, saranno create nuove strutture per raccogliere le vittime di maltrattamenti, presentati in Campidoglio i progetti di 5.000 studenti per una maggiore parità. Infine, dal quadrante Ostia-Fiumicino, il Campidoglio accelera sul nuovo ponte della Scafa, Natale, gara per la verifica del progetto e a fine 2025 cantieri aperti, 3 anni di lavoro e 111 milioni di euro per il futuro collegamento fra Ostia e Fiumicino. Mi pare che sia tutto per quanto riguarda la cronaca romana del Messaggero. Vediamo un po' se le altre ci offrono qualcosa. Allora, Repubblica parla di sanità regionale, Fratelli d'Italia, Forza Italia e PD, chi governa la sanità. Rocca conferma i suoi commissari, in tanti partiti fanno la conta dei manager, ci sono tutti tranne la Lega, rimasta senza dirigenti, ma anche perché è rimasta senza voti, quindi avrebbe poco senso. Nel Sanità via alle nomine, nella capitale, nelle province, sui vertici delle ASL, Fratelli d'Italia piglia tutto spazio a Forza Italia e Democratici. Vabbè, e poi anche qui il maxi rogo di Tor Sapienza e poco altro, a dire il vero. Cronaca di Roma del Corriere della Sera, che invece ci porta due vittime sulla della strada, non nella nostra città, però una a Santa Marinella e un'altra ad Arce. Poi ancora la violenza di genere in primo piano, una testimonianza di una donna di 40 anni e un influencer, sempre che vogliamo chiamarlo così, che minaccia la sua ex. Mi pare che pure qui non ci sia molto altro. Allora, quando stiano per scoccare le 9:45 minuti primi, io direi che con la lettura delle cronache romane di oggi possiamo dichiarare conclusa la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento come sempre a domani intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi qualche piccolo approfondimento, e intorno alle 10 ci occuperemo di Dumkatu qui a Roma.